fatti assimilabile al terrorismo. Il ministro dell'Interno sceglie la drammatizzazione per il corteo di sabato a Torino. Il governo non cambia linea, criminalizza l'intero movimento e accusa VS di coperture politiche al corteo. Salta la mozione comune con le opposizioni che accusano la destra strumentalizza i fatti per avallare scorciatoie autoritarie. La procura di Torino sceglie il reato più grave, indaga per devastazione, mentre continuano ad emergere violenze della polizia contro i manifestanti. La Lega si spacca, l'europarlamentare vice segretario Vannacci ha ufficialmente annunciato il suo partito. Ora si vedrà quanti lo seguiranno. Salvini si dice deluso, pensavamo che un generale fosse leale. L'Ucraina di nuovo al buio dopo gli ultimi bombardamenti russi, almeno 9 feriti, 50 le città senza elettricità e riscaldamento. Da Kiev Zelensky conferma la partecipazione al trilaterale di Abu Dhabi, ma dichiara che il lavoro del team negoziale ora è cambiato. Da Parigi intanto Macron cerca un posto al tavolo delle trattative e annuncia un nuovo tentativo di dialogo con Putin. A Milano è morto il quinto senza tetto d'inizio anno, circa 60 anni, senza documenti, non è stato identificato. È morto di freddo in un viale della periferia sud, riparato sotto una tettoia improvvisata. Buonasera Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Fatti assimilabili al terrorismo, il ministro dell'Interno sceglie la drammatizzazione per il corteo di sabato a Torino. Il governo non cambia linea, criminalizza l'intero movimento, accusa VS di copertura politica agli scontri. Salta la mozione comune con le opposizioni. Giovedì, il decreto in Consiglio dei Ministri. Da Roma, Anna Bredice.
L'applauso di tutta l'aula agli agenti di polizia feriti è stato l'unico momento unitario oggi alla Camera dei Deputati, perché per il resto l'informativa di Piantedosi è stato un attacco premeditato alle opposizioni nel tentativo di alzare il livello di scontro, accusando la sinistra di complicità, di coperture politiche e violenti, arrivando ad evocare la presenza di dinamiche terroristiche. Tutto questo è accaduto in poco meno di mezz'ora oggi alla Camera. Le risposte dure dell'opposizione, che hanno rimandato al mittente le accuse, svelando l'obiettivo del governo di mettere sotto accusa opposizione e magistrati, tutto questo rende evidente che non c'è nessuna possibilità di risoluzione comune quando domani Piantedosi tornerà al Senato, ma questa volta con comunicazioni che si concluderanno con un voto. Le opposizioni stanno valutando se fare loro un'unica risoluzione per dimostrarsi uniti di fronte all'attacco del governo. Dopo aver riassunto i fatti di Torino, il ministro dell'Interno è partito nel suo attacco. Chi sfila al fianco di questi delinquenti finisce per offrire una prospettiva di impunità, ha detto. Siamo di fronte ad una sistematica strategia di eversione dell'ordine democratico, ha aggiunto, un livello che Piantedosi definisce di dinamiche terroristiche. Tutti responsabili quindi per Piantedosi, secondo cui i violenti hanno agito anche grazie ai manifestanti pacifici che avrebbero fatto scudo visivo aprendo gli ombrelli. Una ricostruzione che tende quindi a colpevolizzare l'intero corteo, ma prima di tutti i partiti. Nel frattempo il governo sta mettendo a punto il decreto, l'unica cosa certa è la stretta sull'uso dei coltelli tra i ragazzi. Sullo scudo penale dovrebbe esserci una norma che varrà per tutti, non solo per gli agenti, ma anche per i cittadini nel caso di legittima difesa, così come il fermo preventivo e un DASPO per i manifestanti è ancora oggetto di discussione dentro la maggioranza e con il Quirinale per tutti i profili di incostituzionalità che potrebbero aprirsi. Lì nello studio.
Inserata una nota comune delle opposizioni, tranne Calenda, la destra strumentalizza i fatti per avallare scorciatoie autoritarie. Sentiamo la risposta in aula del co-portavoce di Alleanza Verdi Sinistra, Bonelli.
Lei non può venire in questa aula e pungere e mettere il dito nei confronti di una forza politica, lo ripeto, democratica, non violenta e pacifista. C'è una questione che a noi preoccupa fortemente, il fatto di richiamare una stagione passata. Questo linguaggio è un atteggiamento di profonda irresponsabilità. Forse o lei non ha memoria storica o è in profonda malafede, e allora è estremamente pericoloso quello che lei ha detto. Lei oggi viene qui in quest'aula quando lei, da ministro degli interni, doveva tutelare i manifestanti pacifici.
La procura di Torino intanto ha scelto il reato più grave, devastazione invece che danneggiamento, al momento contro ignoti. La Digos ha segnalato 24 persone, 3 arrestati attendono l'esito dell'udienza di convalida. Nessuna notizia invece sulle violenze della polizia che continuano ad emergere. Da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
La Procura di Torino ha formalizzato l'apertura di un procedimento per devastazione in merito agli scontri avvenuti in città il 31 gennaio, al termine della manifestazione a sostegno del centro sociale a Scatasuna, sgomberato il 18 dicembre. Al momento l'ipotesi di reato è a carico di ignoti. Per i singoli episodi elencati nell'informativa inviata dalla Digos ci sono state 24 iscrizioni nel registro degli indagati. Tre altri dimostranti, uno dei quali individuato nel gruppo che ha aggredito un poliziotto, sono stati arrestati in flagranza e stanno attendendo in carcere l'esito dell'udienza di convalida. Il giudice, in base alle norme, ha tempo per pronunciarsi fino alla mattina di domani. Si tratta di un 22enne della provincia di Grosseto, individuato nel gruppo che ha aggredito il poliziotto, ma che nelle immagini non partecipa all'aggressione. C'è poi un 35enne residente a Grugliasco, in provincia di Torino, e un 31enne di Torino. Nessuno dei tre risulta legato direttamente a movimenti o al centro sociale a Scatasuna. Intanto spuntano sul web altri video delle violenze subite dai manifestanti, alcuni manganellati pesantemente mentre scappavano via, colpiti e trascinati dalle forze di polizia. InfoAut ha pubblicato una carrellata di sequenze in cui si vedono lanci di lacrimogeni ad altezza uomo, polizia armata da barre di ferro e accerchiamenti di manifestanti isolati e ormai innocui.
In un comunicato, il sindacato dei giornalisti Rai del Piemonte critica la testata regionale per la mancata messa in onda di un'intervista a un esponente del centro sociale a Scatasuna e sottolinea come invece non ci sia stata alcuna intermediazione giornalistica in un'intervista arrivata preconfezionata, scrive Osigrai nel comunicato, al poliziotto ferito al quale nessuno ha potuto fare domande. Il CDR parla di svilimento del lavoro giornalistico. La Lega si spacca, l'europarlamentare e vice segretario Roberto Vannacci ha ufficialmente annunciato il suo nuovo partito. Alessandro Braga.
Uno, il generale guarda avanti e dice di avere un sogno da inseguire da solo. L'altro, il capitano, si dichiara deluso e amareggiato, ma convinto di andare tranquillo per la sua strada. Le strade di Vannacci e del Carroccio si dividono dopo mesi di tormenti. C'è da capire cosa comporta questa scelta per il futuro dell'uno e dell'altro. Vannacci aspira a creare una FD italiana, un partito di ultradestra che non scenda a compromessi e capace, spera, di attirare quei consensi ora dispersi nella stensione di destra. È sul tema della remigrazione che proverà a costruire il suo successo. Il manifesto politico subito pubblicato sui social dice chiaramente dove vuole andare. Salvini deve gestire la separazione. Se i colonnelli nordisti, Zai in primis, tirano un sospiro di sollievo, potrebbero però a breve chiedere conto al segretario delle sue scelte passate. La nomina a vice segretario di uno di loro potrebbe non bastare a calmarne gli animi. E Salvini deve anche preoccuparsi del fatto che la nuova creatura vannacciana potrebbe affossare una Lega già in calo costante di consensi. I sondaggi parlano di un possibile risultato elettorale per Futuro Nazionale che va dal 2 al 4%. Dove li andrà a prendere quei voti? Oltre che nella stensione, sicuramente anche in un bacino che sta a metà tra la Lega e Fratelli d'Italia. La scelta salviniana di ribadire le priorità del Carroccio, stretta securitaria e lancio della manifestazione remigrazionista di Milano fanno intendere che non ha nessuna intenzione di lasciare campo libero al suo ex vice, che potrebbe anche formare un nuovo gruppo in Parlamento, se i parlamentari fin qui definiti vannacciani dovessero seguirlo davvero nella sua nuova avventura.
La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha dato il via libera al cosiddetto disegno di legge anti-ballottaggi, perché abbassa dal 50 al 40% il quorum di voti per l'elezione dei sindaci al primo turno, evitando quindi il ballottaggio. Provvedimento cui sono contrarie le opposizioni all'esame del Parlamento in prima lettura. Veniamo alle notizie dagli esteri. L'Ucraina è di nuovo al buio dopo gli ultimi pesanti attacchi russi che la notte scorsa hanno colpito città e centrali elettriche. Il bombardamento ha reso evidente che per Mosca la tregua concordata con gli Stati Uniti è finita. Per Kiev invece sarebbe dovuta terminare giovedì. L'atteggiamento di Putin non è cambiato, ha detto Zelensky, che pur confermando il trilaterale previsto domani ad Abu Dhabi, si è appellato agli Stati Uniti e ha dichiarato che ora il lavoro del team negoziale ucraino verrà adattato di conseguenza. Emanuele Valenti.
Nell'ultimo anno, cioè dal ritorno di Trump alla Casa Bianca, il Cremlino, dobbiamo dire con successo, ha tenuto aperto il canale del dialogo, almeno con gli americani, molto meno con gli ucraini, ma allo stesso tempo ha continuato a fare la guerra. Ed è quello che è successo anche in queste ultime ore. Colpite soprattutto Kiev e Kharkiv, ma droni e missili anche su Sumy a nord, Dnipro e Zaporizhia nel sud-est e su Odessa sul Mar Nero. Almeno 9 in tutto le persone ferite. Zelensky ha detto che Mosca ha scelto i giorni più freddi dell'anno, dell'inverno, per mettere in crisi gli ucraini. Anche oggi, come capita sempre più spesso, molte abitazioni sono rimaste senza elettricità e riscaldamento, con temperature che di notte arrivano a meno 20. Il tutto proprio alla vigilia della ripresa dei negoziati tra russi e ucraini, con il supporto americano domani ad Abu Dhabi, di fronte a un Trump che in questo caso, cioè con la Russia, non ha battuto i pugni sul tavolo. Putin continua a tirare la corda per capire fin dove si possa spingere. Sulla carta, oltretutto, su richiesta di Trump, era in vigore una tregua su obiettivi energetici. I russi però sostengono che la tregua sia scaduta domenica, 2 giorni fa.
Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato alla porta aerea Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Non ci sono oltre dettagli, ma l'episodio arriva in un momento particolarmente delicato. Washington e Teheran hanno avviato un fragile dialogo. L'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Araghchi dovrebbero incontrarsi venerdì in un primo incontro che l'Iran ha chiesto si tenga in Oman e non in Turchia, come ipotizzato finora, che sia in formato bilaterale, senza il coinvolgimento di paesi mediatori. A quasi 5 mesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, gli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza continuano, almeno 3 oggi le vittime, ma diversi corpi sarebbero rimasti sepolti sotto le macerie di un edificio distrutto dalle esplosioni. Proseguono a rilento i transiti al valico di Rafah, riaperto ieri dopo quasi 2 anni di blocco imposto da Israele. La Mezzaluna Rossa palestinese denuncia che i controlli dei militari sono lunghi e umilianti, sia per le persone in entrata che in uscita. Fino alle 14 di oggi un solo malato di 50 previsti ha potuto entrare in Egitto per essere ricoverato. In Francia Marine Le Pen ha processo per la vicenda dei falsi stipendi degli assistenti all'Europarlamento, condannata in primo grado a 4 anni di reclusione e 5 di incandidabilità. La leader dell'estrema destra ha fatto ricorso in appello. Il processo è iniziato un paio di settimane fa. Oggi la requisitoria dell'accusa che ha chiesto la conferma della condanna in primo grado ma non la sua immediata esecuzione, lasciando aperto uno spiraglio per una possibile candidatura nel 2027.
Giornata cruciale, forse decisiva per Marine Le Pen e il suo avvenire politico al processo d'appello per l'abuso dei fondi del Parlamento europeo contro il suo partito, il Rassemblement National, cominciato il 13 gennaio scorso a Parigi. Oggi nella sua requisitoria l'accusa ha chiesto la conferma in sostanza delle condanne in primo grado, comprese quelle di ineleggibilità per i 12 accusati, tra cui la principale Marine Le Pen, ma senza richiedere l'esecuzione immediata della pena presente nella sentenza di primo grado e che di fatto escludeva la Le Pen dalle candidature per le presidenziali dell'anno prossimo. L'avvocato dell'accusa ha giustificato la non richiesta di esecuzione immediata della pena con la scomparsa del rischio di reiterazione del reato, vista la nuova difesa degli imputati che, contrariamente a quella del processo in primo grado, ha ammesso non la volontà di abuso ma almeno l'errore in buona fede e la comprensione del reato. Una giustificazione che può servire da indicazione al collegio giudicante che deve emettere la sentenza tra qualche mese, entro l'estate, sentenza che, se confermasse dunque la requisitoria dell'accusa senza imporre l'esecuzione immediata della pena, lascerebbe a Marine Le Pen una finestra legale per essere candidata alle presidenziali del 2027. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Morti di lavoro registrati dall'INAIL sono aumentati nel 2025 rispetto al 2024, in totale sono stati 1092 rispetto ai 1076 dell'anno precedente. Ci sono stati 5 morti in meno in occasione di lavoro, mentre ci sono stati 21 morti in più in itinere. I morti registrati da INAIL non costituiscono il totale dei morti reali, perché escludono i non assicurati, i lavoratori in nero, stimati generalmente tra il 20 e il 30% del totale. A Napoli una ragazza di 22 anni, Lenia Musella, è morta in ospedale dopo essere stata accoltellata alla schiena. Secondo le prime informazioni sarebbe successo nel corso di un litigio in strada tra più persone, probabilmente familiari, è ricercato attualmente il fratello. Non è ancora stato identificato, l'uomo senza dimora trovato morto stamattina a Milano, è la 5ª vittima in città dall'inizio dell'anno. Il servizio di Chiara Manetti.
È la 5ª persona senza dimora morta a Milano dall'inizio dell'anno. In tutta Italia nel 2026 sono già 39, più di una al giorno. L'uomo ritrovato questa mattina presto, senza vita, dormiva in un giaciglio di fortuna in zona Navigli. Aveva tra i 50 e i 60 anni, ma non aveva con sé documenti. Solo domenica, vicino alla stazione centrale, era morto un ragazzo di circa 25 anni. A metà gennaio un uomo di 40. Nei giorni precedenti altre 2 persone. Allargando lo sguardo la scena non cambia. Nel 2025 in Italia sono morte 414 persone senza dimora. Le associazioni che lavorano per strada sono tantissime, ma nemmeno loro riescono a fermare quella che chiamano la strage degli invisibili. Solo la scorsa settimana si è concluso il censimento delle persone senza dimora in 14 città italiane. Una rilevazione realizzata dalla Federazione Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, di cui avremo i risultati non prima dell'autunno, ma che probabilmente confermerà i racconti di chi ogni giorno incontra le persone che vivono per strada. Hanno vite fragili, dipendenze, problemi di salute, disturbi psichici. Sono persone che spesso rifiutano l'aiuto o temono le strutture, per paura di perdere autonomia o di essere registrate, e che muoiono non solo per il freddo, ma per malattie e malori aggravati da anni di vita in strada. Serve invertire la rotta, perché, come ricorda il titolo del censimento, tutti contano e nessuno dovrebbe essere lasciato indietro.
È tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network, che termina qui. Sono le 19.45. Sara Milanese e Diana Santini in redazione, Massimo Alberti in studio. Il prossimo appuntamento alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.